delle cose in modo diretto e senza mediazione. Per cui credo che sia necessario porsi di fronte a questa, a questo documento, a questa lettera che fa parte del canone sostanzialmente biblico, no? Con grande rispetto e anche con un grande desiderio, cioè quello di far sì che questa lettera possa avere un'implicazione nella mia vita personale, nella vita soprattutto del comunità. Quindi, che cosa ha a che fare con la continuazione della Chiesa? Quali sono i punti di congiunzione? Allora, io, con questa prima slide, vi cerco di spiegare da dove partono sia la lettera di Giacomo che il corpo della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, partono da due elementi fondamentali: la buona notizia, il Vangelo, e l'avvento del Regno di Dio. Sembra una cosa scontata. Allora, la buona notizia qual è? Perché noi diciamo, guardate, il Vangelo è una buona notizia per me, per noi tutti, per la nostra vita. Perché Dio ha creato l'uomo per la vita eterna. Questa è la prima buona notizia. Hai voluto di un padre, secondo l'elemento di questa buona notizia, che ama gli uomini in modo preveniente ed incondizionato, senza che noi facciamo nulla, siamo già oggetto, no? Del suo amore, della sua attenzione, e che per ciò stesso, proprio per questo fatto, chiede a noi uomini, alla nuova comunità, di vivere da figli e da fratelli attraverso il comandamento dell'amore. Ecco, punto di congiunzione. Il punto di congiunzione fra la lettera di San Giacomo e la dottrina sociale della Chiesa è esattamente questo: noi siamo chiamati a vivere da figli perché riconosciamo un'unica paternità, e soprattutto da fratelli. Allora voi capite bene che vivere da fratelli porta delle implicazioni dirette, porta delle implicazioni dirette nell'attività quotidiana. Attività quotidiana che è fatta, l'abbiamo detto prima, di attività a livello sociale, attività economica e attività politica. E quindi noi dobbiamo in qualche modo vivere questa condizione di fraternità dentro la storia, dentro la vita, dentro la società, dentro l'economia, dentro la politica. Qui potrei aver anche terminato il mio intervento, ma il senso della connessione fra la lettera di Giacomo e la lettera della Chiesa è esattamente questo. L'altro elemento è che siamo tutt'oggi dentro una realtà straordinaria, uso un termine, una parola escatologica, che è il Regno di Dio. Però vedete, sul Regno di Dio si può anche generare un equivoco, nel senso di dire: ma è una realtà escatologica, è una realtà che arriverà, è una realtà che verrà. No. Dopo la buona vita di Gesù, dopo la sua morte, ma soprattutto dopo la sua resurrezione, noi siamo già qui ed ora dentro il Regno di Dio. Non so se Federico dico bene, ma il Regno di Dio è una realtà attuale, ha un suo compimento escatologico futuro, ma noi siamo già oggi, qui ed ora, all'interno del Regno di Dio, dentro il Regno di Dio, con tutte le implicazioni ovviamente che ciò consegue. La lettera di San Giacomo. Allora, io ho utilizzato questo schema, l'ho trovato molto interessante, studiando un po' la lettera. Questo è un documento dell'Arcidiocesi di Lucca del 2012, e l'estensore è Luca Bassetti. Fu una lettera che venne proprio una lettera incentrata sulla lettera di San Giacomo, introduzione di invito alla lettura della lettera di Giacomo, e fu una lettera che venne trasmessa alle chiese locali dell'Arcidiocesi di Lucca. E vi sono delle interessanti implicazioni, anche sfumature, proprio legate anche alla prassi e alla dinamica sociale. In questa lettera e in questo commento ho sintetizzato, ovviamente, e non può che essere una sintesi da mia, si intravedono tre parti distinte. Si intravedono tre parti distinte. Una prima parte di enunciazione dei temi ad introduzione della lettera stessa. Una seconda parte che ne rappresenta lo sviluppo descrittivo e una terza parte che ne rappresenta lo sviluppo etico e teologico. Andiamo rapidamente a leggere nella prima parte della introduzione la fede provata genera la pazienza nella quale diviene integra e perfetta. La mancanza della sapienza spinge alla preghiera attesa, decisa e fiduciosa del dono di Dio. Solo la povertà e l'attesa reale del dono, la ricchezza autosufficiente è vana. La ricchezza autosufficiente è vana. Questi sono i temi. Lo sviluppo descrittivo, la tentazione viene dalla concupiscenza e spinge al peccato e alla morte, sopportata essa ottiene la corona della vita. La domanda della sapienza si fa prontezza ed ascolto della parola, prontezza ed ascolto della parola. L'ascolto della parola orienta al riconoscimento del povero scelto da Dio come luogo della rivelazione. Il povero scelto da Dio come luogo della rivelazione. Ed infine l'approfondimento etico-teologico, lo sviluppo della fede al suo frutto nelle opere divine che la incarnano e la esprimono, senza le quali è morta. La fede senza le opere è morta. La fede senza le opere è morta. La sapienza dall'alto si oppone al vano parlare, allo smodato desiderare, fonte di divisione e di discordia. L'inganno della ricchezza chiude l'ascolto e impedisce l'attesa nell'inganno della sufficienza orgogliosa. Questi sono un pochino gli elementi fondamentali della lettera, che ripeto che ho tratto da un documento che ovviamente rappresentava il documento ufficiale dell'Arcidiocesi di Giudica. Soltanto due profili vorrei evidenziare. Intanto il tema della sapienza, quindi la sapienza di Dio come dono, è una sapienza, è un elemento che è ricorrente. Siamo consapevoli di essere persone limitate, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio e della sapienza del cuore per agire, per esercitare il nostro discernimento. La domanda a Dio, al creatore di questa sapienza, in qualche modo deve tradursi in un ascolto della parola, che dopo si fa evidentemente atto, si fa evidentemente azione. E la sapienza, ovviamente, la sapienza di Dio si oppone alla sapienza degli uomini, alla sapienza fondata sull'illusorio, alla sapienza fondata sul potere, alla sapienza fondata sulla ricchezza. Ecco, sul tema del potere, sul tema della ricchezza, San Giacomo dirà delle parole molto chiare, molto esplicite. Se non sono chiaro, voi me lo dite anche, quindi prendiamo la parte, diciamo così, più forte, la parte più consistente, la parte più emotiva, si può dire, della lettera è certamente questa, che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere, forse che quella fede può salvarlo. Io ricordo da credente che questo passo della lettera di Giacomo mi ha colpito in modo evidente. E questo rincorrersi fra il tema della fede e fra il tema delle opere credo che sia un tema decisivo per la nostra esperienza e per anche l'esperienza della nostra collettività e delle nostre comunità. Che giova avere la fede ma non avere le opere, e quindi intorno a questo si gioca un tema molto importante, cioè la condizione alienata se così si può dire, oggi anche parecchio diffusa, che si ritrova anche nella cultura moderna e anche che si ritrova nella vita quotidiana, di una distinzione netta e purtroppo anche abbastanza radicale fra una dimensione interiore che in qualche modo è ispirata e che in qualche modo ci direbbe alcune cose prioritarie e chiare, ed una prassi invece operativa, ecco, che talora divarica in modo abbastanza evidente, in modo anche abbastanza tangibile rispetto alla interiorità e alla dimensione valoriale, alla dimensione ideale. Ebbene, la lettera di San Giacomo, così come il Magistero Sociale della Chiesa, vuole ricomporre questa divaricazione che c'è e che esiste fra l'interiorità, quindi fra la visione, fra la concezione anche che noi abbiamo di Dio e degli uomini, fra una visione antropologica e la prassi quotidiana. Prassi quotidiana, lo torno a dire, ve lo dirò fino all'esaurimento questa mattina, che si esercita nell'ambito sociale, economico e politico. Lo stato chiaro? Ebbene, dalla lettera di San Giacomo si traggono anche dei tratti socio-antropologici. Parolone grosso per dire dei tratti dai quali noi comprendiamo il contesto storico, il contesto sociale e anche il contesto politico in cui si viveva ai tempi di San Giacomo. È una società basata sostanzialmente sulla agricoltura, con la terra in mano a pochi ricchi. La ricchezza dei commercianti che sono capaci di intraprendere rischiosi viaggi, c'è una avida cerchia di affaristi dediti al traffico di denaro senza alcuna produzione di beni, nei tribunali si vede il diritto e si perpetua l'ingiustizia, i contadini e i braccianti sono sfruttati a fronte dello sfrenato egoismo dei benestanti, vi è un diffuso sistema clientelare alimentato da spregiudicati affaristi che acuisce il conflitto sociale segnato dal grido degli operai pesantemente sfruttati e dalle estreme indigenze di alcune fasce prive dello stretto necessario. La posizione sociale si determina quasi esclusivamente in base al censo e al potere economico. La stessa comunità cristiana non è esente da discriminazione. La distinzione fra persone nelle assemblee sinagogali ed ecclesiali è aperta a violazione al comandamento di Dio. Ecco, Luca Bassetti, nella sua analisi, trae questi elementi e li trae dalla lettura attenta della lettera di San Giacomo. Vogliamo fare subito un paio di correlazioni con il mondo odierno e anche con quello che è accaduto nel nostro mondo occidentale a partire ad esempio dal 2008. Sapete tutti che dal 2008 ad oggi il mondo occidentale è stato sottoposto ad una delle più gravi crisi economico-finanziarie, le cui conseguenze sono state patite anche dal nostro paese. E ricorderete anche un aspetto importante, cioè che questa crisi economica è stata determinata da una sostanzialmente finanza speculativa che ha generato una bolla speculativa e che ha creato poi un meccanismo a catena che ha portato delle ripercussioni poi negative sull'economia reale. Cos'è l'economia reale? È la produzione di beni e servizi, è l'occupazione, è lavoro. E allora guardate qui, dice abita cerca di affaristi dedito al traffico di denaro senza alcuna produzione di beni. Su questo tema il Magistero, lo vedremo se abbiamo tempo, ma è molto chiaro, molto esplicito. si dà un'importanza, si dà un'importanza come dire, evidente all'economia come capacità di produrre beni e servizi che sono utili e che devono essere finalizzati allo sviluppo integrale della persona umana e che devono essere funzionali questi beni e servizi allo sviluppo integrale della persona umana, e questo è un elemento importante, e si evidenzia invece la negatività della finanza speculativa, l'arricchimento senza produzione, che naturalmente è generata da che cosa? È generata dalla bramosia di un facile guadagno in tempi brevissimi. La finanza speculativa vuol dire questo, facile guadagno in tempi brevissimi, esulando dall'economia. Il tema del sistema clientelare, non commento perché sapete di cosa stiamo parlando, e poi il tema dei contadini e dei braccianti sfruttati, il tema del lavoro. Il tema del lavoro trattato come una merce. È possibile trattare il lavoro come una merce? No, non è possibile trattare, dice il Magistero Sociale, non è possibile trattare il lavoro come una merce perché il lavoro è parte coessenziale della persona umana e della sua dignità. E il lavoro è coessenziale alla dignità della persona umana e la persona umana dà dignità al lavoro. Quindi non è possibile trattare il lavoro come una merce. D'accordo? Per darvi alcuni spunti di collegamento. In 9 parti del compendio noi troviamo il diretto riferimento alla lettera di San Giacomo. Questa cosa qui ve l'ho fatta perché penso che possa essere utile. San Giacomo viene citato dal compendio in diversi punti, al numero 12. Allora, quando si dice il compendio è proposto a credenti anche di altre religioni.
Marco, scusa, breve definizione di compendio.
Bravo, scusami. Il compendio è questo libretto qua. È una raccolta, se così si può dire. È una raccolta sistematica, vuol dire fatta con un criterio, con una logica, dei principali documenti del Magistero Sociale della Chiesa in merito alla dimensione economica, sociale e politica dell'agire umano. È un documento molto prezioso perché mette insieme più documenti, più encicliche, e lo fa in modo sistematico, cioè dando, potremmo dire con una battuta, senza voler semplificare troppo, potremmo dire che è il diario di bordo del laico. E non solo il laico, di tutta la comunità cristiana, per cercare di navigare in modo adeguato ogni maroso di questo tempo. Senza un diario di bordo, il capitano della nave si trova in qualche difficoltà. Ecco, questa quindi è un utilizzo prezioso che dovrebbe anche essere utilizzato per un discernimento e una riflessione comune nelle comunità, ovviamente, di appartenenza. Allora dicevo, il compendio è proposto a credenti anche di altre regioni, nonché a tutti gli uomini che operano per il bene, cioè il compendio è un dono. Questo stesso viene citato Giacomo quando parla del dono di Dio, il compendio è un dono. Poi Giacomo viene citato allora quando nel compendio si dice che la parola del Vangelo non va soltanto ascoltata ma anche messa in pratica, e non poteva che essere così. Il compendio cita Giacomo quando parla della pace, che è frutto della solidarietà. Il compendio parla di Giacomo quando si parla di dignità umana. Solo il riconoscimento della dignità umana può rendere possibile la crescita comune e personale di tutti. Perciò è necessario in particolare sostenere gli ultimi, assicurare effettivamente condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantire un'obiettiva eguaglianza tra diverse classi sociali davanti alla legge. l'espressione di della Repetita è evidente, insieme ad altre citazioni che si intende, però è indicativa questa cosa. L'amore per i poveri è certamente inconciliabile con lo smodato amore per la ricchezza e con il loro uso egoistico. A proposito, qualcuno potrebbe dire, ma la ricchezza allora è un bene demoniaco da allontanare e da evitare o no? Il profitto di un'impresa è un qualcosa di negativo o no? Allora, la risposta che dà il Magistero Sociale della Chiesa a riguardo è il seguente. La ricchezza non è un bene demoniaco, e quindi mettiamo già un primo paletto. Il problema è come si ottiene la ricchezza e che uso se ne fa. Come si ottiene la ricchezza e che uso se ne fa. Potremmo anche aggiungere, e nella scala di valori, quale importanza si dà. Potremmo anche aggiungere questo. Nel senso che se la ricchezza diventa un totem, un idolo, evidentemente riempie la dimensione della persona umana. Riempie, se diventa un totem, un idolo, anche la sua interiorità e quindi anche la sua intenzionalità. Però la ricchezza, così come il profitto, centesimus annus, si dice esplicitamente, chiaramente, che il profitto non è negativo in sé, anzi il profitto è un indicatore del buon funzionamento di un'impresa. Il problema è come si ottiene il profitto, cioè quale relazionalità c'è dentro quell'impresa che genera il profitto, e poi questo profitto come viene impegnato. Se viene accumulato magari per una speculazione finanziaria, oppure se viene redistribuito fra i membri della comunità di lavoro, oppure se viene reinvestito per dare continuità alla comunità di lavoro, oppure se viene anche investito in parte per beni e per progetti legati all'ambiente complessivo o legati alla pubblica attività. Ecco, quindi vedete, quindi anche San Giacomo probabilmente era ovviamente colpito negativamente da atteggiamenti idolatrici nei confronti della ricchezza, era colpito negativamente da come veniva trattati i salariati, probabilmente, e vedendo che questa logica e che questi comportamenti generavano, come dire, virgolette, infelicità, generavano sofferenza, generavano stridori di denti, e quindi evidentemente lui fa una chiara distinzione e giudica negativamente la ricchezza come fine ultimo della vita di una persona. Come elemento, come generato dalla strumentalizzazione della persona umana. Il Magistero, torno a dirvi, fa una distinzione chiara su questo. La piena verità sull'uomo permette di superare la visione contrattualistica della giustizia, che è visione limitata, ed aprire anche per la giustizia l'orizzonte della solidarietà e dell'amore. Al valore della giustizia si accosta a quello della solidarietà in quanto via privilegiata della pace. Vedremo che la solidarietà è uno degli architravi del Magistero Sociale della Chiesa. Va bene. L'ultimo comma, l'ultima osservazione, Giacomo viene citato dal Magistero quando dice che Gesù ci insegna che la legge fondamentale della perfezione umana e quindi della trasformazione del mondo è il nuovo comandamento della carità, è il comandamento dell'amore. Dio ci ama in modo preveniente e incondizionato e chiede a noi di vivere da figli e da fratelli. Il vivere da figli e da fratelli altro non è che il vivere il comandamento dell'amore. È l'impegno di una vita, ma questo è la richiesta. L'unica richiesta che Dio fa a noi, per l'esercizio e la realizzazione della nostra vita. Ecco, e quindi entriamo direttamente nel tema del magistero della Chiesa. Perché la Chiesa entra anche nella dinamica sociale, politica ed economica? Perché lo fa? Torniamo qua. Perché vedete, generando anche molte polemiche, no, nella comunità, no? Quante volte voi avete sentito parti politiche o parti sociali, o capi di Stato, no, che a fronte ad esempio di un'enciclica o a fronte di un intervento del Papa o di un prelato, no, dice: ma insomma la Chiesa interferisce, la Chiesa interviene in ambiti di non sua competenza, in ambiti di sua competenza. La Chiesa invece chiarisce, ha chiarito da tempo, fin dalla Rerum Novarum 1891, che la Chiesa non, in nessun modo può rinunciare all'ufficio di Dio assegnatole di intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, non nei modelli economici, non nei modelli politici, non quindi nelle cose tecniche per le quali non ha i mezzi adatti, né la missione legislativa, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. Quando è in questione il bene dell'uomo in quanto uomo, chi crede in Cristo non può disinteressarsi dell'uomo. Questo è il movente principale. Lo vedremo, la dignità della persona umana è il primo cardine della dottrina sociale della Chiesa. E del resto la relazione si sviluppa fra un Dio creatore ed un uomo, che sta uomo come donna ovviamente, che è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Perciò stesso la Chiesa, dato questo evento, la creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio, interviene affinché nel contesto sociale, nel contesto economico, nel contesto politico si generino tutte quelle condizioni affinché la persona umana creata ad immagine e somiglianza di Dio possa avere la sua massima realizzazione, possa avere la sua massima realizzazione in una dimensione, quella umana, che è integrale, cioè che attiene a più aspetti e che attiene a più prospettive. Quindi, quando è messa in discussione, quando la Chiesa vede che la dignità della persona umana viene messa in discussione in ambito sociale, politico ed economico, la Chiesa interviene. Non indicando modelli o indicando soluzioni, ma indicando valori e orizzonti di senso. Quindi la Chiesa non potrà mai, proprio per genesi, non potrà mai disinteressarsi dell'uomo. E perciò stesso, interverrà nella storia, naturalmente tenendo conto di contesti che mutano, perché le problematiche della Rerum Novarum sono problematiche analoghe ma diverse rispetto alle problematiche della Caritas in Veritate o della Laudato Si, perché il mondo ha avuto un'evoluzione, però i valori di riferimento e l'orizzonte di senso resta sempre quello, cioè che tutto ciò che attiene alla vita comunitaria, tutto ciò che attiene alla vita comunitaria deve andare nel verso della realizzazione la più piena possibile della dignità della persona umana nella sua dimensione integrale. Scusate se insisto su questi temi, ma sono i temi che ricorrono continuamente. Quando dico poi visione integrale dell'uomo, dico che è una precisa visione che si differenzia da altre visioni dell'uomo. Il modello dominante dell'uomo è oggi un uomo che Becchetti dice amputato, l'homo economicus, che è un uomo che non vive della relazione con l'altro, anzi ha una dimensione piuttosto individualista, che ha un approccio autointeressato e ottimizzante, quindi semmai le relazioni le utilizza per raggiungere degli obiettivi. Questo è un uomo amputato. dice anche il Magistero, non è la visione che abbiamo noi dell'uomo, no? Per noi l'uomo ha una dimensione profondamente relazionale, e questo è il tema fondamentale. Quindi è una dimensione in cui la persona si realizza tanto in quanto si apre all'altro, e la condizione dell'altro è una condizione che si ripercuote sulla condizione sua. Quindi c'è un forte legame, una forte relazione fra la persona e l'altro, prima cosa. Seconda cosa, questa dimensione relazionale non consente, ed è qui che nasce anche la dimensione morale, la dimensione etica, non consente alla persona di strumentalizzare l'altro, cioè di usarlo come uno strumento per fini diversi, che non siano i fini del bene comune e che non siano i fini della piena realizzazione della persona umana. Ecco perché dico un uomo che ha una nella sua dimensione integrale, un uomo che ha una dimensione spirituale, una dimensione materiale, un uomo che ha però un'attitudine relazionale, ha bisogno della relazione anche per definire la propria identità e per vivere la propria vita, un uomo che insomma in qualche modo sperimenta la dimensione della responsabilità e della solidarietà. E allora andiamo a definire la dottrina sociale della Chiesa. Quando devo smettere, me lo dici tu, se io vado avanti, sì. Ho un limite, dovete dirmi voi quanto c'è che abbiamo ancora.
Ma penso 20 minuti, okay, giusto per dare quel tempo per fare in modo adeguato i lavori.
Allora, sollecitudo dei sociali al numero 41 è la definizione più esaustiva e più organizzata, se così si può dire, del Magistero sociale della Chiesa. Giovanni Paolo II dice: la dottrina sociale della Chiesa non è una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista. Voi saprete bene che la Chiesa è stata critica storicamente nei confronti del marxismo e del collettivismo, ma anche nei confronti del capitalismo e del neoliberismo. E perché questo? Perché entrambi i modelli non soddisfano la condizione di realizzazione piena della dignità della persona umana nella sua dimensione integrale. E quindi entrambi i modelli, ma allora una terza via, no, non è una terza via. Quindi non è una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppure la possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte, via di mezzo. Essa costituisce una categoria a sé. Non è neppure un'ideologia, non è neppure un'ideologia, ma l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza dell'uomo nella società e nel contesto internazionale. Attenzione, sulla complessa realtà dell'esistenza dell'uomo. Quindi è una cosa terribilmente concreta. È una cosa terribilmente concreta. La complessa realtà dell'esistenza dell'uomo, che è fatta dalla dimensione sociale, economica e politica, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. Certo, noi stiamo parlando di un uomo aperto alla trascendenza, originato da un Dio creatore e che avrà un futuro escatologico nel regno di Dio. Il punto di partenza, come abbiamo visto, è questo. Suo scopo principale è di interpretare tale realtà esaminandone la conformità o la difformità con le linee di insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano, essa appartiene perciò non al campo dell'ideologia ma della teologia, e specialmente della teologia morale. Finalità immediata della dottrina sociale della Chiesa è quella di proporre principi e valori che possono sorreggere una società degna dell'uomo. Ecco, è un altro modo per definirla, in modo se volete anche più sintetico, però questa è la dottrina sociale della Chiesa. che si compone principalmente di encicliche. E quando voi sentite parlare di encicliche sociali, ecco, parlate di pronunciamenti, parliamo di pronunciamenti ufficiali della Chiesa nelle materie sociale, politica ed economica, con buona pace di coloro che vorrebbero, o che immaginerebbero che la Chiesa debba interessarsi esclusivamente di Dio, virgolette quale Dio, di liturgia, di non lo so, anche di altre cose, certamente si occupa anche di questo, ma la nostra è una fede in un Dio che si è incarnato. E nel momento in cui il nostro Dio si è incarnato e ha detto che dobbiamo vivere da figli e da fratelli, nulla è escluso dalla, come dire, dalla dimensione salvifica della buona notizia del Vangelo. Nulla. La prima cicla era rinnovato, sì. Adesso ci arriviamo, qui vi ho già detto, e quindi va bene. Vedete, quindi la enciclica sociale non indica modelli, non entra in soluzioni tecniche, non indica, come dire, particolari sistemi, no, non è il suo compito, non ha neanche le competenze forse, no? Ma dà l'evidenza di alcuni valori che devono essere rispettati nell'ambito della società, della politica, dell'economia e del diritto, valori, e dà alle varie discipline, ai vari ambiti, un orizzonte di senso. Qual è il fine dell'economia? Ecco qua, l'orizzonte di senso. Qual è il fine dell'economia? Qual è il fine dell'economia? Faccio una domanda, qual è il fine dell'economia?
Il
benestare di tutti, il benessere, sì, certo, qualcuno, sì, giusto,
gestione
delle risorse, bene, ci sta,
distribuzione equa,
distribuzione equa delle risorse, bene, sì, quindi
lo sviluppo,
bene, perfetto, sviluppo della persona, ecco, lo diciamo noi, lo dice il magistero, no? Le teorie economiche dicono anche altro. Le teorie economiche dicono, ad esempio, che il fine dell'economia è una crescita illimitata. E cosa ci sta dietro questo concetto di crescita? Ragioniamoci. Il fine dell'economia è il miglior utilizzo delle risorse attraverso criteri di ottimizzazione. Dobbiamo ottimizzare le risorse, il massimo risultato possibile con queste risorse. Sì, dietro questo che cosa c'è? Ad esempio, la risorsa umana come viene valutata? Cosa vuol dire per il lavoro, no? Il miglior utilizzo della risorsa umana per raggiungere l'obiettivo. Quindi vedete che c'è una dimensione di valore dietro questa affermazione? È un'impresa. Qual è il fine di un'impresa? È la massimizzazione del profitto? Guardate che sia una teoria, anzi a scuola io mi hanno insegnato questo negli anni 80, 87, hanno insegnato questo, il fine di un'impresa è quello di massimizzare il profitto. Teoria che sta andando in crisi ora, dopo la grande crisi economica e finanziaria, e dove si dice che il fine dell'impresa non è quello della massimizzazione del profitto nel breve periodo, e poi c'è questo, molte risorse in poco tempo, massimizzazione del profitto nel breve periodo, ma è l'ottenimento di una condizione profittuale, quindi reddituale ed economica dell'impresa nel lungo periodo, quindi che garantisce anche una continuità, soddisfando anche i bisogni degli utilizzatori dell'impresa, i famosi stakeholders. Chi sono gli stakeholders? Sono tutti quei soggetti che sono interessati dalla vita dell'impresa. L'impresa è un sistema importante, interessante, che coinvolge più soggetti, più risorse. Non può essere un mero produttore di profitto a discapito della condizione oggettiva e soggettiva degli stakeholders, cioè di coloro che sono interessati alla vita dell'impresa. Chi sono i primi stakeholders? I lavoratori, giusto? Gli altri stakeholders chi sono? I consumatori. Gli altri stakeholders chi sono? I fornitori. Gli altri stakeholders chi sono? Le istituzioni. Le istituzioni. L'altro stakeholders chi è? I cittadini e l'ambiente. Allora capite che cambia lo scenario. Cambia a partire dai valori di riferimento e dai fini, giusto? Dai valori di riferimento e dai fini. Ebbene, la nostra scena della Chiesa parla di valori e parla di fini.
Progetto di vita in una dimensione integrale della persona umana.
questo deriva dalla concezione, o meglio dal principio, o meglio dalla natura relazionale della persona umana. L'abbiamo detto prima, io non posso pensare alla mia crescita e al mio sviluppo e al mio progetto di vita senza pensare alla crescita, allo sviluppo, al progetto di vita dell'altro, di colui che mi sta davanti, perché questo me lo dice Gesù. Non ho alternative. E perché la Chiesa è convinta, fa parte della natura umana, è coessenziale alla natura umana, la dimensione relazionale. Allora il bene comune è proprio una condizione generale in cui i singoli e anche i corpi intermedi, la famiglia ad esempio è un corpo intermedio, la famiglia è un corpo intermedio, no? È una società la famiglia, sono messi nella condizione di realizzare nella misura più ampia possibile il proprio progetto di vita. E questo passa naturalmente attraverso azioni sociali, azioni politiche e azioni economiche. E naturalmente coessenziale al bene comune è il principio della solidarietà. Guardate, e su questo non ci sono santi. La solidarietà deriva dalla condizione di fratellanza e deriva dalla dimensione nostra relazionale, la solidarietà. La solidarietà è un vero e proprio architrave che noi troviamo nella dimensione sociale, quindi valoriale, che noi troviamo nella dimensione economica, perché anche nella dimensione economica si parla di solidarietà, si parla di reciprocità, addirittura Benedetto XV parla di dono. Comunque la solidarietà è un'architrave delle dimensioni umane. E poi c'è la sussidiarietà, altro elemento importante. La sussidiarietà dice che non faccia un livello superiore ciò che è in grado di fare un livello inferiore, cioè, ve lo spiego diversamente, la persona, il centro, la persona è il centro e il fine. E il centro e il fine dell'attività umana, la persona, i corpi intermedi o corpi sociali, la famiglia è un corpo intermedio, quindi persona, famiglia, gli altri corpi sociali, l'associazionismo, potrei dire la comunità, e poi abbiamo le istituzioni. Allora il Magistero sociale dice la vita delle persone e la vita dei corpi intermedi deve essere promossa, deve essere in qualche modo tutelata, non deve essere conculcata o in qualche modo limitata. E allora quando la persona e i corpi intermedi non sono in grado di soddisfare determinati bisogni, che sono bisogni anche primari e bisogni che attengono alla vita e all'ordinamento complessivo della comunità, allora intervenga a livello superiore, cioè intervengano le istituzioni, intervenga lo Stato. Questo è un altro architrave della dottrina sociale della Chiesa. Discendenti dal bene comune, l'altro tema importante è la destinazione universale dei beni. Anche su questo le encicliche, dopo la Rerum Novarum, dalla Rerum Novarum ad oggi, parlo in particolare della Populorum Progressio ad oggi, Paolo VI ad oggi, questo è un principio indiscutibile, fondamentale, la destinazione universale dei beni. Ma allora, che vuol dire che i beni sono stati donati dal Creatore agli uomini e tutti gli uomini hanno un diritto che nasce dalla loro natura a godere di questi beni? Attenzione, non la possibilità, l'opportunità, se ci sono le condizioni, no, il diritto di godere di questi beni. Ma allora è messo in discussione il diritto di proprietà. È messo in discussione il diritto di proprietà nel senso che non è un diritto assoluto. Non è un diritto assoluto. Il diritto di proprietà viene riconosciuto come uno dei diritti e uno degli strumenti anche per un'ordinata convivenza sociale, e che in qualche modo anche genera e alimenta la responsabilità personale. la proprietà alimenta la responsabilità personale, ma attenzione, la proprietà privata è subordinata alla destinazione universale dei beni. Su questo non c'è dubbio. E del resto anche la nostra Costituzione repubblicana prevede l'esproprio. L'esproprio risponde esattamente a questo principio. Laddove ci sono degli interessi generali che devono essere tutelati, il diritto di proprietà non ha una assolutezza.
Simone Crisostomo diceva: più scarpe se ne hai 100 paia, non sono due, sono dei poveri, alcuni.
Certo. Per dire, no? Benissimo, perfetto. Esatto. E poi l'ultimo principio è l'opzione preferenziale per i poveri, che deriva dal bene comune e dal principio di solidarietà. Opzione preferenziale per i poveri. Anche qui non ci sono santi. Questo è uno dei capisaldi fondamentali. Quando diciamo bene comune, diciamo la piena realizzazione del progetto di vita delle persone, con particolare riguardo a coloro che sono nella condizione di fragilità. Perché povertà non significa solo povertà materiale, ma significa povertà spirituale, povertà, come dire, legata all'educazione, alla formazione, no?
Fisica,
sì, esatto. Mettiamoci dentro, il termine esatto secondo me è anche più bello e più comprensivo, è questo, la fragilità. Intendere povertà come fragilità. Opzione preferenziale per i poveri. Anche su questo, avrei anche tante altre cose da dirvi.